Dopo aver dedicato diverse puntate per cercare di illuminare sotto diverse prospettive il mistero di questi tempi di Maria nei quali ci troviamo, cioè le apparizioni mariane odierne, prendendole, ecco, da un punto di vista molto largo, ecco, senza scendere nei dettagli, nei particolari, mi sembra che ci sia adesso un contesto sufficiente per poter immergerci nel discorso della consacrazione mariana alla luce della, ecco, in questa dimensione profetica, cercando di ascoltare, oltre ai grandi testimoni della consacrazione, soprattutto San Massimiliano e San Luigi, anche la voce della Vergine Santissima nelle sue visite celesti, nelle sue apparizioni, nei suoi messaggi. Ecco, innanzitutto prendiamo in considerazione proprio l'inizio del trattato della vera devozione a Maria, proprio l'introito, potremmo dire, l'introito solenne di tutto il libro, ecco, quello splendido libro del Monfort. Proprio al numero 1 San Luigi scrive così: «È per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare nel mondo». Sulla scia di questa affermazione, un po' più avanti, San Luigi enuclea il principio fondamentale della soteriologia mariana. Soteriologia, cioè il discorso del come Maria entra, ecco, nella storia della salvezza. Principio che sa che sottostà all'avvento dei tempi di Maria. E il santo dice così: per mezzo di Maria cominciò la salvezza del mondo e per mezzo di Maria deve essere compiuta. Parola forte. Parole forti, deve essere compiuta la salvezza per mezzo di Maria. Non è un optional. Dal momento in cui Dio si è deciso per questa via mariana, non torna indietro, e se lui non torna indietro, vuol dire che così deve avvenire. Dunque, leggendo questi due paragrafetti, questi due numeri, queste due sentenze, possiamo dire, del trattato in modo sinottico, ecco, raffrontandole l'una all'altra, si apprende una verità fondamentale. La salvezza del mondo, che non si realizzerà senza l'intervento di Maria, un intervento efficace, si densificherà, prenderà forma, possiamo dire proprio la forma storica del regno di Maria, che inaugurerà quello di Cristo. Ecco, questa verità, ecco, altro non è che la logica conseguenza della parola del Monfort. Dunque, Maria interverrà per portare a termine la salvezza del mondo, e questa salvezza del mondo ha un esito, diciamo anche storico, che è il regno di Maria che prepara quello di Cristo. Regno di Maria che può essere, ecco, chiamato in vari modi, che sia trionfo del cuore immacolato, che sia restaurazione completa della Chiesa Cattolica, che siano altre espressioni. Ecco, quello che sicuramente va considerato è che ci sarà questo, ecco, trionfo storico della fede. Ebbene, questo ce lo dice il Monfort. Dunque, cosa c'entrano i consacrati a Maria però in questo quadro profetico? Ecco, in questo quadro profetico che ruolo ha la consacrazione mariana e che ruolo hanno i consacrati alla Vergine? Hanno davvero una parte consistente in questo piano oppure no? Sembra proprio che abbiano una parte e anche molto importante. Cerchiamo di scoprire insieme. I testi biblici che parlano dello scontro tra i due eterni nemici, la Vergine Maria e Satana, annunciano velatamente un fatto misterioso. La battaglia finale sarà non tra la donna e il serpente drago, ma tra questi e il resto della discendenza della donna, come si legge in Apocalisse 17. Alla fine il drago, dopo i suoi tentativi fallimentari di scagliarsi prima contro il figlio della donna e poi contro la donna stessa, miracolosamente protetta dall'Altissimo, se la va a prendere con il resto della sua discendenza, coloro cioè che sono in possesso della testimonianza di Gesù, come dice il testo dell'Apocalisse, e osservano i suoi comandamenti. Dunque entra questa figura in scena. In realtà non è solo Apocalisse che parla di questo intervento della discendenza, ma in maniera misteriosa ce ne parla già anche la Genesi 3:15. Infatti, San Massimiliano Kolbe, forte del dato della tradizione, vede nel calcagno insidiato dal nemico i consacrati alla Vergine, che ingaggiano la battaglia decisiva contro il mistero di iniquità. Essi saranno come l'appendice di Maria, potremmo dire, nel tempo della grande guerra spirituale, un prolungamento saranno della Vergine Immacolata. E di conseguenza ne porteranno anche il potere vittorioso, ecco, co sarà co loro comunicato, ecco, lo stesso potere di Maria. Ascoltiamo San Massimiliano nei suoi scritti, ecco, proprio nel commento all'atto di consacrazione, San Massimiliano, quando giunge a commentare quel passaggio dove si dice: per compiere ciò che è stato detto di te, ella ti schiaccerà il capo, eccetera, 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 San Massimiliano dice queste parole: Satana, macchiato di peccato, si sforza di insozzare con esso tutte le anime sulla terra. Odia colei che è stata sempre incontaminata, pone insidia al calcagno di lei nei suoi figli, ma nella lotta con lei ella gli schiaccia sempre il capo in ogni anima che a lei ricorre. La preghiamo di volersi servire anche di noi, se vuole, come di uno strumento per schiacciare nelle anime infelici l'orgogliosa cervice del serpente. Sempre San Massimiliano continua e dice, continuando il versetto già riportato, cioè quello di Genesi 3:15, la Sacra Scrittura aggiunge, e tu porrai insidia al suo calcagno. E in effetti lo spirito del male insidia in modo particolare coloro che si consacrano all'Immacolata, cioè il calcagno. Ecco che c'è una praticamente equazione tra il calcagno e i consacrati all'Immacolata. Secondo, ecco, l'intuizione geniale di San Massimiliano. Riprendo quello, ecco, che dice il padre Kolbe, poiché vuole offenderla almeno in essi. Tuttavia, i suoi tentativi contro le anime sinceramente consacrate finiscono sempre in una sconfitta ancor più ignominiosa. Perciò il suo furore impotente diviene ancora più violento. Ecco, sono espressioni chiare. Nello stesso tempo però misteriose, perché qui c'è da pensare che come ne ha avute San Luigi di intuizioni particolarissime e di intellezioni ecco, speciali, così lo stesso vale per San Massimiliano. Ecco, questa equazione, accostamento tra il calcagno e i consacrati a Maria è veramente illuminante. E nella stessa direzione va un altro passo in cui San Massimiliano parla del ruolo profetico apostolico delle città dell'Immacolata e dei consacrati che operano in esse. Spiega San Massimiliano: mi sembra che tutte le niepo calano, cioè le città dell'Immacolata, delle singole nazioni costituiranno un'unità strettamente compatta, un'unica armata mondiale, combattente senza sosta sino alla fine dei tempi contro colui del quale è stato detto che, sebbene ella ti schiaccerà la testa, tu starai in agguato per morderle il calcagno. Perciò, sino alla fine dei tempi, egli non cesserà di tentare, di porre ostacoli, di fare ogni sforzo di combattere contro il calcagno, cioè soprattutto i figli di Maria, ma solo entro i limiti che l'Immacolata gli consentirà, vale a dire in quanto ciò sarà necessario per raccogliere i meriti in vittorie sempre più sicure, se combatteremo sotto il suo stendardo, con lei, attraverso lei, per per lei e in lei. Fin qui San Massimiliano. Nelle conferenze, poi, che periodicamente lui teneva ai suoi religiosi, ritornava spesso e volentieri su questa o simili idee, a conferma che queste riflessioni gli avevano oramai scavato un solco nell'anima e ne avevano come determinato la spiritualità e poi l'azione missionaria. Si tratta di idee chiavi, quelle che sono capaci poi dopo di fondare, diciamo, una nuova realtà, un'associazione, un istituto, quello di dare l'idea, diciamo, fondante per la propria missione sulla terra. Ecco, queste sono quelle idee così forti, così determinanti, che sono capaci poi di dare un indirizzo particolare alla vita intera, ecco, di un santo, di un beato. E quindi vale la pena fermarci ancora e leggere anche quanto diceva diciamo, un passaggio di una sua conferenza particolarmente degna di nota, in particolare una meditazione del 9 novembre 1940, cioè appena 3 mesi prima dell'arresto da parte dell'SS. Massimiliano fu arrestato e prima di essere deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento ad Auschwitz, fu prima, ecco, recluso nel carcere Pawiak di Varsavia. In un momento, quindi lui faceva questa conferenza in un momento di profondo travaglio umano e spirituale. Ebbene, proprio in quel momento, in quella fase particolarmente dolorosa della sua vita e della vita dei suoi confratelli, scriveva, diceva o meglio: nel paradiso terrestre il demonio vide una donna e la ingannò, con lo stesso inganno con cui egli aveva peccato. Dio gli annunciò che non avrebbe vinto la lotta, dicendogli: essa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Venne sulla terra l'Immacolata. Era senza peccato originale ed egli doveva tenersi lontano da lei. La sua rabbia andava sempre più crescendo e ora se la prende contro le anime che la servono. Si può dire che è come una stessa battaglia, nella quale però compaiono più protagonisti, e quindi, poiché l'insuccesso, diciamo, e fu totale, ecco, contro la Vergine Immacolata, il demonio doveva prendersela con coloro che le sono particolarmente intimi. Diciamo, riprendo adesso San Massimiliano, che continua dicendo: già solo il nome Immacolata lo fa montare su tutte le furie. Teniamoci pronti, perché in ogni epoca l'anno, sia polacca, sia giapponese, sia indiana o qualsiasi altra, non solo il diavolo, ma una legione di diavoli manifesterà la sua rabbia. E quanto più grande sarà il nostro zelo, tanto maggiore sarà la loro rabbia. Quando lo zelo si raffredderà, quando le statuette ci saranno solo per esserci, il diavolo si arrabbierà meno. Questa lotta si ripeterà in ogni anima. E tanto più quanto più l'essenza dell'amore, ossia l'unione della nostra volontà con quella dell'Immacolata, aumenterà. Nessuno pensi quindi che non ci saranno tentazioni e contrarietà. Tuttavia, l'anima consacrata all'Immacolata, nel profondo del suo cuore, si sente inviolabile. Che bello questo. Si sente perché realmente è inviolabile, è immune. E lo vedremo ancora meglio, questa immunità spirituale che consegue alla consacrazione mariana sinceramente vissuta. San Massimiliano conclude la sua conferenza dicendo: lui, cioè Satana, potrà insidiare queste anime, le potrà insidiare quindi il calcagno della Vergine, ma non potrà mai affrontarla sfacciatamente. È necessario porre tutta la nostra fiducia nell'Immacolata, non confidare in se stessi, allora ogni sforzo del demonio sarà un merito a favore dell'anima e, dico io, una sconfitta ancora più umiliante per il principe delle tenebre, perché la rivelazione biblica ci illumina circa il fatto che il demonio è stato sconfitto. È stato prima sconfitto da San Michele Arcangelo, e il capitolo 12 dell'Apocalisse, ecco, ricorda, diciamo, questa sconfitta di Satana. Dopo essere stato cacciato al paradiso terrestre, si, diciamo, organizzò per distruggere l'opera del creatore, l'uomo, e quando venne sulla terra il figlio di Dio incarnato, pose tutte le sue energie per vincerlo, ma fu da lui platealmente e straordinariamente sconfitto con la morte in croce, ecco. Tentò di insidiare la donna, ma anche da lei ricevette una sconfitta ancora più umiliante, perché questa creatura tutta santa e immacolata, neppure per un istante, fu amica, ecco, del demonio, neppure per un istante, diciamo, cedette alle tentazioni del nemico. E allora, dopo questa triplice sconfitta, a lui non restava altro, non resta altro che prendersela con la discendenza della donna. Ma ci ricorda San Massimiliano? Ogni tentativo che il demonio farà contro costoro, sinceramente donati, devoti e consacrati all'Immacolata, ogni tentativo finirà e risulterà per lui un'ulteriore, e non solo un'ulteriore, ma anche la definitiva sconfitta, quella che poi dopo spalancherà le porte all'avvento di un'era nuova, quella che in noi tutti si attende, ovvero quella che risponde alla promessa di Maria Fatima, infine un cuore immacolato trionferà.
Amor est in altum.